K.
E siamo arrivati all'incontro con Beatrice Cristalli, oggi linguista, a cui do il mio più caloroso bentornata.
Grazie, ciao Michele, ciao a tutti e a tutte.
Allora, come spesso capita con Beatrice Cristalli, partiamo spesso dalle parole e oggi ne abbiamo una, Beatrice, che sembra avere una grandissima importanza nel mondo di oggi, e questa parola è reputazione.
Reputazione è una parola, guarda, che ultimamente mi capita di usare spesso, e proprio per questo è una di quelle che mi obbligano a fermarmi, a farmi delle domande, perché sembra molto immediata, quasi trasparente, ma appena provo a definirla, e in questo viene fuori anche la linguista che sono, la questione si complica, perché noi la usiamo oggi soprattutto in senso negativo. Quindi si parla di reputazione quando la reputazione si rompe, quando si perde, quando viene compromessa da uno scandalo, da un errore di comunicazione, oppure la confondiamo con l'immagine, quindi di un personaggio pubblico, che però è un'altra cosa, perché l'immagine si costruisce, nel senso che si gestisce anche strategicamente, mentre la reputazione invece è molto più sfuggente, perché tra l'altro non dipende del tutto da noi. Eppure nella sua origine questa parola non aveva nulla di negativo, perché se andiamo a scavare, poi alla fine l'etimologia ci viene sempre in aiuto, il latino reputare significava fare bene i conti, cioè valutare con attenzione. Qui emerge un primo elemento, secondo me interessante, perché la reputazione è prima di tutto una forma di valutazione, quindi una sorta di bilancio, cioè c'è un bilancio che però non facciamo noi, è un bilancio che qualcuno fa su di noi.
Oh, questo è un punto importantissimo, un bilancio che qualcuno fa su di noi dall'esterno. E quindi allora la reputazione di chi è? A chi appartiene alla fine?
Apparentemente, guarda, la risposta potrebbe essere molto semplice, cioè la reputazione è il giudizio che gli altri hanno di noi, ed è per questo anche che utilizziamo delle frasi, no, che sono finite anche nei nostri modi di dire, cioè godere di buona reputazione, come se fosse anche un riconoscimento. Ma se la guardiamo meglio, questa parola ci porta subito fuori da noi stessi, perché la reputazione, lo dicevo prima, non è mai un fatto individuale, perché apre a uno spazio condiviso, cioè una zona intermedia tra ciò che siamo e ciò che viene percepito di noi, cioè neanche cosa che facciamo. Anche la lingua in fondo un po' ce lo suggerisce, cioè quando diciamo reputazione, se ci pensate, noi intendiamo quasi sempre quella buona, ha una buona reputazione, mentre quella negativa va un po' specificata, come accade anche con la fortuna. Cioè oggi questa parola ha perso la sua neutralità, come poteva avere magari secoli fa, ed è sempre più esposta, cioè quasi pronta a incrinarsi, forse perché siamo anche sovraesposti, forse perché viviamo in questo contesto in cui il giudizio, no, è continuo, è molto più diffuso, anche accelerato, mi viene da pensare. Quindi la reputazione non è più forse qualcosa che si sedimenta lentamente nel tempo, nelle azioni, nel percepito, ma qualcosa che può cambiare molto rapidamente.
E adesso io non vorrei rubare il lavoro a nessuno di quelli che su queste cose, sulla reputazione, ci hanno costruito una carriera, ma possiamo dirlo noi su cosa si fonda davvero la reputazione? Cioè, alla fine, sui fatti non credo, sui fatti concreti.
Guarda, la reputazione certamente può nascere da esperienze reali, quindi da comportamenti coerenti, da più che altro una continuità, no? Nel tempo la costruiamo, e in questo costruiamo affidabilità e riconoscimento, perché anche qui è importante il prefisso re, cioè è nella ripetizione, no, che la fiducia si costruisce, ma può anche basarsi su elementi molto più fragili, lo dicevo prima, cioè delle impressioni magari superficiali o delle narrazioni indirette, quindi giudizi che si formano senza una conoscenza diretta. Su questo noi non possiamo avere il controllo, ma qui la letteratura ci viene un po' in aiuto, perché c'è un passo nei Promessi Sposi in cui Don Abbondio racconta di aver difeso la reputazione di Don Rodrigo senza conoscerlo davvero, ma semplicemente per sentito dire, per timore, no? Proprio su questo percepito. Ed è un passaggio secondo me molto interessante, perché mostra come possa esistere una reputazione quasi immaginaria. Quindi abbiamo quella buona, quella negativa e quella immaginaria che però produce degli effetti concreti. Quindi è incredibile come i nostri pensieri e l'intangibilità, no, anche di quello che sono i pensieri, possono modificare il corso degli eventi. Questo però ci riguarda da vicino perché la reputazione si costruisce, circola in spazi dove la conoscenza è parziale e non a caso per spiegarla, questa reputazione, abbiamo bisogno di altre parole. Quindi in un immaginario campo semantico noi abbiamo vicino riconoscimento, rispetto, affidabilità. E nel mondo greco, per esempio, esistevano termini diversi per indicare dimensioni simili ma non coincidenti. Quindi la timè, l'onore, che riguarda il valore, no? Riconosciuto una persona, e poi l'eudoxa, quindi la buona fama, no? Ciò che di quella persona si dice, si diffonde, ed è una distinzione sottile ma fondamentale perché ci ricorda che ciò che siamo e ciò che circola su di noi non coincidono mai del tutto.
Beatrice, io vorrei chiudere la nostra chiacchierata facendoti una domanda che mi frulla in testa da un po', e cioè se la reputazione esiste ancora, ormai è superata dagli eventi, ma forse un modo migliore per dirlo è quanto spazio dobbiamo dare alla reputazione nella definizione di noi stessi, cioè dobbiamo davvero esserne così condizionati?
Beh, reputazione e identità stanno in una stessa stanza, secondo me. E da una parte la reputazione è inevitabile, cioè noi viviamo in relazione, l'identità è fatta anche di relazione, il modo in cui veniamo percepiti ha delle conseguenze personali e professionali. Dall'altra, però, quando diventa l'unico criterio, no, per avere un contatto con la nostra identità, rischia di trasformarsi purtroppo in una forma di controllo continuo, cioè quindi diventa una gabbia che ci spinge a regolare ogni parola, ogni gesto, ogni esposizione. Quindi qui bisogna valutare un po' i contesti, no, in cui ci muoviamo. A questo punto, in che cosa si trasforma la nostra identità? Più che eliminarla, la reputazione, dovremmo imparare a ridimensionarla, quindi a riconoscerla per quello che è nei vari contesti in cui c'è utile, no, avere cura di questa dimensione. Quindi sappiamo che è una narrazione condivisa, ma non definitiva, e tra questa narrazione e ciò che siamo davvero, secondo me esiste sempre un po' uno scarto, cioè uno spazio che non possiamo completamente colmare, ed è forse lì che noi ci possiamo muovere, no? Con una certa libertà, accettando il fatto che non potremmo mai controllare tutto quello che pensano gli altri, e quello che penseranno di noi. Quindi non è scontato nemmeno capire chi siamo quando nella stanza ci siamo ancora, gli altri non ci sono più e non ci giudicano più. Questo rimane un dubbio molto aperto.
E questo soprattutto è quello che pensiamo. Comunque la reputazione alla fine esiste. Dobbiamo ancora pensare che il pericolo del danno reputazionale sia lì, e comunque ce ne dobbiamo preoccupare in qualche modo. Beh, avrei preferito, guarda, Beatrice, che fossimo arrivati a una conclusione un po' diversa, però apprezzo molto. Grazie mille per essere stata con noi, Beatrice Cristalli. Ritroveremo fra un paio di settimane a parlare di altre parole. Grazie mille, Beatrice.
Grazie, a presto.
A presto.